Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Whether you're a market seller,
I'll take two tomatoes and a cucumber,
poodle pamperer, piano tuner, or plumber, signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Touch-free QR code payments. Shop safe with PayPal.
La puntata numero 65 di TN Radio e per una volta forse non abbiamo voglia di buttarci dal balcone. Il podcast di Toro News è tornato e torna a parlare dopo Atalanta-Torino 3-3. Una partita di quelle che per un po' non ci dimenticheremo. Io sono Nikhil Jha e con me ai microfoni ci sono Federico Bosio. Ciao Fede.
Ciao Nick, ciao Gualti e bentrovati tutti.
E ciao Gualtiero La Sala.
Ciao, ciao a tutti, ciao Nick, ciao Fede, ciao gli ascoltatori.
Come andiamo? Voglio sapere al 21esimo esattamente che cosa vi è passato per la testa.
A me è passato per la testa quello che è passato a tutti. E ho visto tutta l'immagine del 7-0 che poteva diventare 8, 9 o anche di più. E ho detto, bene, qua si ripete un incubo. Ma in realtà ho avuto anche... per un centesimo di secondo, adesso non voglio fare il messia, ho pensato anche... ma magari la ribaltiamo, ma non so perché.
Da
non
dove
so,
l'hai tirata fuori questa?
Bravissimo, non c'erano basi scientifiche, esatto. Basi reali. È stato semplicemente un pensiero, detto, ma magari la ribaltiamo, sai, tipo pensare per assurdo. E poi alla fine l'assurdo ci ha premiato, quindi io sono anche abbastanza soddisfatto. Certo, appunto, sarebbe bello magari riuscire a commentare più partite in cui il Toro vince, ma adesso... prendiamo quel che passa al convento e questa settimana già ci ha evitato una sconfitta, quindi bene.
Come ha detto anche Nicola nel post partita, sarebbe anche carino commentare una partita in cui il Torino segna per primo, perché è un'esperienza che ormai non riusciamo a vivere da un po' di tempo. Penso da Torino-Parma.
Quando segnavamo per primi, oltre vabbè, a Torino-Parma, quando segnavamo per primi era una tragedia perché perdevamo sempre, quindi in realtà non so cosa sia meglio.
Mettiamoci d'accordo, troviamo uno schema che funzioni, perché sennò... è un casino vero. No, beh, è un pareggio che può sapere più di vittoria rispetto a tanti pareggi che abbiamo commentato, anche solo quello indecente della settimana scorsa con la Fiorentina. Però a livello di classifica purtroppo non tanto, cioè siamo sempre lì. Diciamo che personalmente io son contento, nel senso sì, è stata una prestazione positiva, si può quasi chiamarla impresa, comunque, perché 3-0 a Bergamo, arrivare a 3-3, cioè, riacciuffare il 3-3 è tanta roba. Oltretutto con una prestazione che ti ha fatto limitare bene tutto sommato l'Atalanta, perché c'è stata questa fiammata dei primi 20 minuti, che poi in realtà sono stati 7-8 minuti complessivi in cui l'Atalanta ti ha distrutto, ti ha segnato 3 gol in 7 minuti. Però poi, se si guardano i punti, si guardano le statistiche, forse meritava il Toro, come azioni pericolose.
Andiamo con ordine, perché io voglio anche un po' ribaltare questa narrazione per cui si è detto da una parte l'Atalanta ha buttato via un vantaggio da 3 gol e dall'altra parte il cuore Toro che è riuscito a riprendere. E ok, c'è quella metà. Però se andiamo anche a vedere... come si è costruito il 3-0 dell'Atalanta?
Esatto.
Quasi più, cioè, volevo l'Atalanta dire quello, ha distrutto il Toro, ma forse il Toro si è distrutto da solo.
Volevo dire quello, è stato sicuramente una grande reazione, sicuramente un fattore da cui ripartire, però cioè sarebbe carino giocare con un portiere.
Se riprendiamo un attimo i gol in serie, il primo nasce da Bremer che vuole accelerare,
sì,
rilancia lungo, sbaglia il lancio, si fa trovare fuori posizione. E dall'altra parte arriva il lancio per Ilicic in cui Sirigu va a terra troppo presto. Il secondo gol è stato addirittura annullato dalla Lega, cioè non è stato assegnato a Gosens, ma è stato assegnato a Sirigu.
Perché è un autogol, perché il tiro di Gosens non si penso neanche che entrasse. Cioè se l'è buttata in porta da solo.
E il terzo
gol forse è quello su cui ha meno responsabilità si
sono d'accordo, perché Muriel li tira da mezzo metro, però è anche vero che anche lì ho un passaggio di Ilicic che ne ha fatti di più difficili, perché c'era una difesa completamente aperta, quindi io non ho visto, come è successo ad esempio all'andata, un Atalanta che ha martellato il Torino. Paradossalmente, secondo me, il momento migliore dell'Atalanta è stato a inizio secondo tempo, quando gli uomini di Gasperini sono entrati in campo bene, e c'è stato, forse più che inizio secondo tempo, poi quando sono entrati Zapata e Miranchuk, Miranchuk per esempio ha fatto un paio di belle giocate, e lì è dove il Torino si è dimostrato più fragile, e perché prima è una sequela di errori individuali che fa un po' storia a sé, e quindi secondo me è anche una parte che andrebbe raccontata.
Sì, 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 è vero, perché tu leggi le cose così, dici hai rimontato un 3-0 a Bergamo, beh, non hai vinto però tanta roba. Però c'è tanta roba, ma non del tutto, perché continui a buttarti la palla in porta da solo. Continua, letteralmente, ti butti la palla in porta da solo. Cioè, senza che gli altri costruiscano. Basta fare un passaggio verso la nostra porta e entra in qualche modo.
No, infatti anch'io non riesco bene a comprendere questa visione della partita, perché è stato tutto talmente tanto veloce che nemmeno io mi stavo rendendo conto, guardando la partita, di cosa stesse succedendo. Al primo gol, quando hanno alzato la bandierina, ho detto va bene, l'errore di Sirigu magari viene nascosto da
di Bremer, perché Bremer
è di Bremer, sì, Bremer, sì, Bremer, sì, Bremer. Però cioè Sirigu è vero che è stato beffato dal tiro, se la palla gli passa sopra la testa e sembrava che smanacciasse le mosche, con tutto il rispetto alle mosche, però detto questo è sembrato tutto un momento particolare che mi ha fatto rivivere anche quei momenti dell'anno scorso in cui l'Atalanta ci ha poi distrutto 7-0, ma è lì che secondo me si è vista la reazione di una squadra vera. Perché poi è vero, quanto vuoi che l'Atalanta non fosse l'Atalanta, perché sta facendo più riferimento alla Coppa Italia, come ha detto Gasperini anche prima della partita, ma nonostante questo il Toro ha avuto una reazione neanche troppo di nervi, sai, il classico la grinta Toro, neanche tanto, cioè si è andati ordinatamente all'attacco, poi anche grazie ad alcune giocate si è trovato anche il pareggio, ma non ho visto dovuto a una grinta eccessiva, no, era semplicemente la partita come sarebbe andata probabilmente normalmente, senza errori individuali.
Esatto, però gli errori individuali arrivati a questo punto cominciano a essere tanti e cominciano veramente a pesare, a essere preoccupanti. Primo fra tutti quelli di Sirigu, perché dispiace, ma come abbiamo giustamente citato ieri, Bremer avrà fatto anche una bella partita nel complesso, nel secondo tempo ha salvato in un paio di situazioni, è stato ordinato, lucido, ma il primo gol è una doppia follia sua. A noi non serve avere uno che per 89 minuti gioca perfettamente e poi ti fa la cappella, passatemi il termine. Stessa cosa che fa Lianco da inizio anno, perché Lianco non gioca male, però poi a un certo punto, boom, spegne il cervello per un minuto. E a tutte queste amnesie individuali si sommano quelle di Sirigu, che però a questo punto è un capitolo da aprire seriamente, è una cosa preoccupante, perché anche a Benevento ci è costato Sirigu, se non due gol, uno e tre quarti.
Ricordami, perché io ho una pessima memoria.
Valanga su
giusto, ce l'ho.
Come si chiama? La Padula, e poi sul secondo gol sul suo palo, lui che dorme. Cioè, non, così è un problema serio.
Che cosa faresti?
Questo è il problema, perché Milinkovic, per quel poco che l'hai fatto giocare, ti ha dimostrato che è difficile affidare una porta in Serie A per mezza stagione a Milinkovic. Cioè, non ti dà quella sicurezza lì. Però, d'altra parte, è difficile anche prendere più di un gol a ogni tiro che arriva, cioè... Se bisogna fare questo, è capace a farlo anche Milinkovic. Non saprei.
È il momento di Samir Uicani? È quello che mi stai dicendo.
Attenzione, perché Antonio Rosati purtroppo...
Purtroppo forse abbiamo venduto... Io un po' malignamente ho pensato che abbiamo venduto il miglior portiere della Rosa. Poi me lo sono un po' mangiato questo pensiero, perché è anche un po' ingeneroso. questa sicuramente rischia di essere un po' la pietra tombale sulla stagione di Salvatore Sirigu. Perché è vero, Benevento non ha fatto bene, però rispetto a quello che era successo in autunno con anche il provvisorio sorpasso, più che altro per motivarlo, per dargli, per schiarirgli un po' le idee, attuato da Giampaolo, il sorpasso di Milinkovic-Savic, adesso sembrava comunque in ripresa, non a livelli stratosferici dello scorso anno, ma comunque in ripresa, e invece adesso sembra di nuovo calato, e questa partita secondo me ha aperto gli occhi definitivamente, anche magari a chi è poco attento, che la porta è incredibilmente diventata un problema. E dopo che l'anno scorso c'erano due certezze che ti hanno impedito di finire in Serie B con un anno d'anticipo, cioè la porta e l'attacco, adesso è rimasto soltanto l'attacco.
Questo è effettivamente vero.
Però scusa, appunto, scusami, per chiudere, no, anche per rispondere alla vostra domanda, non, a parte gli scherzi su Samir, io non penso che ci siano alternative a insistere con Sirigu.
Allora, io mi ero già pronunciato quando Sirigu aveva palesato queste amnesie, chiamiamole in questo modo, qualche mese fa, non dimostrando di essere il portiere salvatore, appunto, del Torino della passata stagione.
Badum.
Bello, eh? Molto Detto carino. Questo, mi rendo conto che fossi Giampaolo, fossi Nicola, fossi anche Guardiola stesso, lo sai che stai portando una carretta avanti fino a quando non arriva al traguardo, sperando di non essere dietro. E quindi ti tieni comunque tutti i giocatori che ti possono dare magari quel qualcosa in più. E quindi Sirigu da lì non lo togli. Il problema è che sei un po' sotto scacco. Perché quando tu togli un attaccante, magari appunto l'attaccante non segna. Quando tu togli un portiere, ogni tiro, come diceva Federico, è gol. E quello è un grandissimo problema. Per il momento io, fossi appunto in Nicola, lascerei la situazione così e cercherei in qualche modo di rimotivarlo per queste ultime partite, presupponendo che poi tanto a fine anno se ne andrà. No, ovviamente non ne abbiamo la certezza, ma io lo suppongo, perché evidentemente il progetto non lo convince più neanche così tanto, e questo il che giustificherebbe le sue prestazioni. Però
sì, neanche tanto,
hai
però
bisogno comunque del massimo possibile, ecco.
Ecco, questo è interessante. Sì. Per te è una questione di motivazioni all'interno del progetto?
Non
o una
è
questione fisica
scarso.
O è una questione di età? Non lo so.
Assolutamente no. Ma l'abbiamo visto, ci sono miliardi di esempi che ti dicono l'età non ti fa avere un tracollo del genere. Non faccio i nomi perché sarebbe superfluo, ma Totti o Buffon o Valentino Rossi, cioè sono tutte persone che ti dimostrano che l'età non è che a un certo punto ti giri e giorno, ti giri e notte, no,
ma poi sono errori,
più un lento
sono
declino
dovuti esatto, a, ma è una questione mentale, è una questione di, evidentemente non è che lo faccia apposta, ma non è motivato a quanto pare, non lo so, è qualcosa di mentale. Il gol di Gosens, che gol di Gosens non è, cioè ci puoi mettere anche uno di 50 anni lì, non è un fattore di età, non è che dall'anno scorso dici ah vabbè quest'anno rispetto all'anno scorso non ci arriva più, cioè è uno che interviene completamente a caso, si butta la palla in porta da solo, è una questione di stare sul pezzo, di stare concentrato.
In realtà lì secondo me arriva proprio in ritardo su una palla tagliata ed è lento nello spostarsi, quindi quando devia il pallone di Gosens è un paio di metri più indietro di quanto dovrebbe, quella palla invece di finire in calcio d'angolo finisce in porta. Quindi
sì, ma questo non è per un avanzare dell'età, è perché si muove a caso e Sirigu non è uno che si muove a caso. Io penso che arrivati a questo punto, questa stagione abbia palesato che Sirigu probabilmente sarebbe stato da cedere quest'estate, perché evidentemente
A parte Belotti forse è Keenan,
no, nel senso che non è anziché considerarlo come un punto da cui ripartire, una società seria come si deve avrebbe dovuto capire che invece quel giocatore, per quanto importante in questa piazza, aveva fatto il suo tempo, perché avrà voluto andare via, non lo so, noi non lo sappiamo questo. Però è evidente che qualcosa ci sia che non va.
Immaginati cosa sarebbe successo se il Torino avesse venduto Sirico. Cioè, a posteriori, sì, lo diciamo tutti, però...
Però se riusciremo a conquistare l'obiettivo salvezza, mi sembra evidente che un'importante fetta del prossimo mercato sarà da destinare al ruolo del portiere, perché io non penso che Sirigu rimanga. È prematuro comunque parlarne, perché è appena finito il mercato di riparazione invernale, però mi sembra palese la cosa.
Andiamo, dai, anche dall'altro lato, perché poi, appunto, a parte quei sei minuti di blackout e quella fase centrale del secondo tempo a cui alludevo prima, il Torino ha messo su una prestazione solida. Si sono visti sprazzi di quel Torino a uomo che con Mazzarri aveva fatto penare l'Atalanta. Ieri, ad esempio, secondo me, una prestazione che è molto sottovalutata, di cui non ho visto nessuno scrivere, è stato Izzo. Cioè, Izzo ieri ha fatto un secondo tempo mostruoso, in anticipo sempre, pulito, corretto, concentrato, ha fatto una grandissima partita, è stato sicuramente, per quanto mi riguarda, il migliore del terzetto difensivo. Quello sì. Che ha cambiato la partita, secondo me, è stato poi il gol semi-casuale di Bremer. Perché ti ha fatto la differenza tra andare a riposo su un 3-1 che comunque non lascia tanto spiragli e ad avere invece 45 minuti più recupero di possibilità per recuperare un solo gol.
Allora, sì, sono d'accordo su tutto quello che hai detto, ma ho delle postille da fare, nel senso che ho visto la grande prestazione di Izzo nel secondo tempo, ma la cosa che più mi ha sorpreso, perché in realtà ho rivisto l'Izzo che conoscevamo, no? Quello che comunque con Mazzarri aveva fatto delle gran belle cose. Ma la cosa che mi ha sorpreso è che dopo l'errore, perché l'errore è anche suo, che va in anticipo su Malinowski sul gol di Muriel, nonostante il suo errore e aver cominciato comunque la partita non col piede giusto, andando controcorrente rispetto alle prestazioni dell'ultimo anno, si è ripreso, si è ricaricato e appunto è stato comunque un valore aggiunto. E quindi dal punto di vista mentale sto vedendo un cambiamento negli uomini chiave, che appunto Izzo è la rappresentazione più evidente. L'altra cosa sul gol chiave o sul momento chiave della partita, per me il momento chiave, lo so che adesso sarò ridondante oppure un po' mieloso, ma per me il momento più importante che mentalmente ha fatto scattare qualcosa nella testa dei giocatori può essere stato quello in cui Belotti ha sostanzialmente fatto togliere l'ammonizione a Romero, dicendo di non essere... Non a Romero.
Sì, era, sì.
Sì, Romero.
Sì, a Romero, dicendo di non essere stato toccato dal difensore. Quello, secondo me, ed era sotto 3-0 il Toro. Attenzione, non era un rigore, ma era una punizione dal limite, però sei sotto 3-0. E avere la forza, diciamo, gli attributi, per comunque alzarsi e dire no, non sono stato toccato su quel punteggio lì, secondo me è stato chiave, ma dal punto di vista mentale, perché questa squadra si sa che tecnicamente, bene o male, i giocatori li ha anche per fare delle cose egregie anche, no? Ma è dal punto di vista mentale che è sempre mancato qualcosa. Ed è da queste piccole cose, da questi piccoli eventi, che secondo me possono... che è cambiata la partita nello specifico, ma che nel futuro, nelle prossime partite, su cui si potrà lavorare, ecco.
Mi collego alle vostre parole dicendo che, sottolineando un aspetto che è la ritrovata importanza del gruppo, secondo me, che sono i concetti su cui insiste Nicola, perché ieri concordo, penso che Izzo sia stato uno dei migliori comunque del Toro, ma il gol decisivo è poi arrivato da quel Bonazzoli che sembrava...
Però fammelo gustare questo momento, perché io
volevo metterci dentro Bonazzoli e Murru, che è quello che secondo me è stato sottovalutato. Nessuno parla di Murru, qualcuno gli ha dato addirittura un'insufficienza. Io penso che il terzino, che anche lui nell'ultimo giorno di mercato sembrava destinato a interrompere precocemente il suo rapporto col Toro, perché è fedelissimo di Giampaolo, andato via, ha fatto secondo me la miglior partita della sua stagione a Bergamo. E ha dimostrato
gli
di...
Gli altri precedenti...
No, sì, però...
Ci voleva anche poco.
Sì, ho capito, ma ha dimostrato comunque di poter essere utile ed era stato già inserito contro la Fiorentina, quindi sia a 4 che a 5. Quindi ritrovati completamente.
Perché poi, prego, scusami Fede, prima, perché volevo aprire il grande momento che io e Federico vogliamo dedicare a Gualtiero La Sala.
Assolutamente.
Perché all'84esimo, calcio di punizione di Verdi e spizzata di testa di Bonazzoli che si spegne in fondo al sacco. Io lo
e
dico,
dedica, prima, e dedica a Gualtiero.
E io prima ho urlato, prima cosa che ho fatto, ho urlato disperatamente, e seconda cosa che ho fatto, ho pensato a Gualtiero La Sala.
Saranno stati molti, ma non credo che Federico Bonazzoli abbia pensato a me, ma sono stati molti a pensare che fosse quasi paradossale quella
sfortunato lì Verdi, perché purtroppo è riuscito a metterla sulla testa del compagno e
esatto,
ogni tanto capita anche ai campioni come lui. Per il resto ci ha regalato.
Scherzi a parte, poi cioè, no, adesso non posso dirvi di non essere contento anche comunque di vedere i giocatori del Toro magari riuscire a ritrovarsi, perché non remo contro il Toro, ma voglia Dio che questi due giocatori riescano a trovare anche soltanto l'ultima parte di stagione ad alti livelli. Poi avevo gli occhi che sanguinavano quando ho visto il gol, per tante motivazioni. Una di quelle è stata: ma perché ste cose non le hanno cominciato a fare prima? E mi hanno dovuto far sgolare di fronte a un microfono e farmi impazzire davanti a un televisore. Però,
vabbè, però Bonazzoli, al di là del gol, ha giocato una decina di minuti, ma mi sembra che sia entrato bene, cioè con la grinta giusta, facendo cose buone. Al di là del...
si mostra un paio di protezioni di palla, di tecnica nello stretto, non indifferenti.
Eh sì, no, infatti è per quello che vi dicevo, sempre legato al discorso di prima. È un peccato anche che queste cose non siano state fatte sotto la gestione Giampaolo, perché è quello che mi viene da pensare, che Bonazzoli, tra l'altro, uno appunto dei giocatori che in realtà non è che abbia voluto proprio Giampaolo, però perché non è che l'abbia voluto proprio Giampaolo, ma se avesse dato questo contributo anche sotto la gestione Giampaolo, secondo me non avremmo poi parlato di un esonero. Detto questo, sono contentissimo dell'arrivo di Nicola, perché dal punto di vista dell'uomo, dal punto di vista della grinta, dal punto di vista del gruppo, ne sa tantissimo e lo stimo un sacco. Però appunto mi fa pensare a cosa sarebbe potuto succedere, no? Però detto questo, basta parlare di loro, vi prego, già sto male.
Sì, Nicola a un certo punto a me personalmente sembrava essere andato in modalità panico, perché ha iniziato a fargli entrare tutti e io ho detto ok.
No, però okay, ha fatto sempre cambi logici.
Alla fine, infatti gli ha dato ragione. A un certo punto, paura che avevamo sostanzialmente un centrocampo a due, ho detto qui l'Atalanta ci macella. Invece l'Atalanta non ha praticamente mai spinto.
No, una cosa bella di Nicola è che non ha paura di mettere dentro qualità, che è una cosa di cui era accusato, secondo me ingiustamente, Giampaolo. Cioè Nicola, la qualità che può sfruttare dalla panchina la mette. Ieri ha messo Baselli, Verdi, Gojak, Bonazzoli e Ansaldi.
Sì, infatti ieri a un certo punto a centrocampo c'erano Baselli e Gojak, io ho detto ci triturano. Poi c'era anche il fatto che l'Atalanta fosse fisicamente magari non al top perché ha giocato, però ha giocato la Coppa Italia. Però insomma, volevo andare anche a chiudere agganciandomi alla partita che abbiamo visto, l'abbiamo visto anche schierato esterno sinistro a un certo punto, e collegarmi col mercato, perché l'uomo che abbiamo visto schierato esterno sinistro era Rolando Mandragora, e che è stato uno dei due acquisti. È arrivato lui, è arrivato Sanabria, che ovviamente quando è arrivato era positivo al coronavirus, ma vabbè, questi sono i tanti
karma, karma per Urbano,
tanti piccoli segni di una stagione che se ci salviamo è oro che cola. E volevo, abbiamo poco più di 5 minuti, un giudizio da voi, iniziando magari con un voto secco su questo mercato. Toro News ha fatto una live su Facebook per commentarla, io ho già dato il mio voto, ma sarò anche contento di ripeterlo.
Sì, allora io cito anche i miei periodi scolastici, e una frase che mi veniva molto spesso detta era: per il rotto della cuffia ti sei salvato. E questo non è per il salvarsi in campionato, ma è per questo che io do un 6 al mercato di gennaio del Torino, semplicemente perché non è stato abbondante, ma ha puntato sulla qualità di due giocatori che comunque sono due primissime scelte in questo Torino. Quindi io ti posso dire, che è arrivato, non è stato un mercato abbondante, non è stato un mercato immediato, celere, non è stato niente di tutto ciò. La società Granata si è salvata per il rotto della cuffia facendo le ultimissime due operazioni che avrebbero potuto appunto salvare il salvabile. Quindi io do un 6, ma è proprio, sai, quel 6 meno, no? Perché devi passare l'anno e allora... una volta si diceva col calcio nel sedere, ecco, qua c'è un bel calcio nel sedere.
Io mi trovo costretto a dover dare un 5,5 e spiego. Secondo me è stato un mercato quasi perfetto, nel senso sarebbe stato anche un mercato da 7. Pochi giocatori voluti dal mister, giocatori finalmente utili, una seconda punta nel ruolo di seconda punta, un vertice basso di centrocampo che lo cercavamo da, non so, tipo 10 anni. Quindi,
da Iori,
perfetto. No, è quello che serviva. Però le tempistiche con cui sono state fatte queste operazioni lo rendono, secondo me, non sufficiente. Non è ovviamente un mercato insufficiente, si è fatto quello che si doveva fare, ma... troppo tardi, cioè questi giocatori dovevano essere già a disposizione 2 partite fa. Va bene che c'era la cosa, l'insicurezza, Giampaolo, Nicola, ma un regista, fosse Mandragora o fosse un altro, doveva essere qua da 8 mesi. Quindi non puoi aspettare l'ultimo giorno di mercato.
Mi sento di sposare appieno questa cosa, quindi io la sufficienza non riesco a darla, perché questo per me era un mercato sufficiente se tu... scusatemi. Era un mercato sufficiente se tu lo facevi il 4 e il 5 gennaio e acquistavi questi due giocatori. E secondo me un'altra tacca di negatività è il fatto di non essere riuscito a gestire bene le uscite. Perché poi ci ha detto bene che Bonazzoli è entrato e ha fatto gol, ma Bonazzoli hai provato a sbolognarlo dappertutto e non te l'ha preso nessuno. E mi fa anche un po' ridere quando è stato detto: ah, adesso tutti quelli che ci sono motivati. Quindi gli unici che non erano motivati erano Meite, Segre, mi viene difficile crederlo, Edera, Millico e Rosati, il nostro Celentano che tanto ci mancherà.
Non penso che sia così.
Non penso che quelli che abbiamo cacciato, tutti quelli non motivati. Secondo me ne abbiamo visti tanti in campo anche a Bergamo.
Assolutamente, anche in Kulu, lo stesso in Kulu hai provato a darlo via fino all'ultimo, poi adesso ce l'hai. Te lo tieni per 6 mesi.
Io più di un 5 più non riesco a darlo, perché tu hai giocato 6 partite Coppa Italia compresa, credo.
Sì, in cui potevi già avere rinforzi e sei stato tiratissimo. Devo solo fare una postilla: io non ho capito l'operazione Segre, perché, cioè, per quale motivo? Va bene, arriva Mandragora, forse un po' chiuso, puoi darlo in prestito, magari meglio in Serie A, alta Serie B, ok, ma perché obbligo di riscatto Se fanno la promozione? Cioè, vuol dire che dopo 6 mesi in cui l'hai visto 7 volte, di cui 4 adattato regista che non è il suo ruolo, non credi più in lui. Mi ha lasciato veramente...
Credo che sia stata, ed ho dato questa risposta anche ad alcuni colleghi spallini che mi hanno chiesto informazioni, sì, credo che sia stata una scelta prettamente dovuta al mister, che non credo che abbia visto in lui quello che voleva vedere. Vado per intuito, totalmente per intuito, perché una clausola del genere mi porta a pensare solo quello.
Non l'ho capito.
Cioè, messo uno, magari non so se sta scommettendo sul fatto che la SPAL non salirà in Serie A. A me francamente dispiacerebbe. Forse anche dal punto di vista economico bisognava sacrificare qualcuno e hanno deciso di sacrificare Segre. A me dispiace, perché sin dall'estate era uno di quelli che nel mio niente sponsorizzavo di più.
Sì.
Sì, ma che ci sarebbe anche piaciuto vedere un pochino più messo alla prova. Ecco, okay,
grazie,
non è stato...
mi avete fatto chiudere anche questa puntata con una nota di amarezza, perché non volete vedermi felice. Voi ditelo. Dite che okay, mio.
È vero.
È vero, va bene.
È la verità.
È vero.
Ci ha beccato.
Dopo 65 puntate di ETN Radio siamo arrivati a questa conclusione, quindi direi che possiamo anche salutarci. Ciao Gualtiero.
Ciao Nick, ciao Fede, ciao a tutti quanti, grazie mille.
Ciao Federico Bosio.
Ciao ragazzi e ciao a chi ci ascolta. Alla prossima.
Noi ci sentiamo post
Torino-Genoa.
Mamma mia.
Per dirne una.
Per cuori forti e poi c'è
Cagliari-Torino.
Sapremo di che morte morire, forse.
Forse.
Noi siamo TN Radio, il podcast ufficiale di Toro News. Ci trovate un po' ovunque, non siate pigri, cercate TN, insomma, ci siamo, siamo tra voi.
Teniamo duro.
Scherzo, amici poliziotti all'ascolto. Alla prossima, ci sentiamo post Torino-Genoa. Ciao!
Ciao!
Ciao.
If you've got a personal auto insurance question, you could talk to a cab driver. Although the policies he recommends might include avoiding the interstate, beating traffic by taking the back roads, and only making left turns when absolutely necessary. Or you could talk to your local GEICO agent, whose policy is to use their expertise to navigate your insurance, finding the best route to help you save money on insurance for your home, car, and more. And as an added bonus, you'll be able to avoid traffic jams and potholes entirely. To find a GEICO agent near you, visit geico.com/local.
Your cousin from Boston. New Sam Adams Wicked Easy is light and wicked easy to drink. Which means it's wicked easy to call up some buddies for a little day sesh. So, wicked sorry I'm late. Sam Adams Wicked Easy. The Boston Beer Company, Boston, Massachusetts. Drink responsibly.